Dunque, dicevo, prima cosa penso che tutti noi dobbiamo ringraziare Carlo per le emozioni potenti che ci ha regalato guardando questo filmato, che ci trasmette qualcosa di prezioso, perché ci fa entrare, ci fa veramente entrare in un mondo. In un mondo che lei è capace di costruire con una modalità espressiva molto, molto particolare. Cioè lei incrociando veramente linguaggi differenti, incrociando immagini, colori, suoni, pensieri e soprattutto partendo proprio da sé, riesce a disegnare a trasmetterci questa sua memoria, questi suoi ricordi in un modo direi quasi labirintico, no? Noi entriamo e siamo trascinati all'interno di questa narrazione che ha un andamento quasi circolare, differente da quelli soliti che sono invece lineari, che hanno un inizio, una fine. Qui non è così, e qui si va sul filo appunto dei ricordi ma delle emozioni, e si riesce a parlare di storia, di storie anche terribili, ma con in una dimensione che è profondamente personale. E infatti sembra di sentire gli odori dei luoghi, di poter, il profumo dei cibi, è un modo differente di parlare e di raccontare delle storie. Devo dire che quando ho conosciuto Ka, e l'ho intervistata per una cosa che dovevo scrivere, ho subito sentito che il discorso con lei entrava immediatamente nel profondo, come se fossimo vecchie amiche, anche se le storie che mi raccontava venivano da un altro paese, da un'altra cultura, da un'altra esperienza. Ci siamo scambiate ricordi di genealogie femminili, di antiche genealogie femminili, in parte uguali, perché a volte mi facevano ricordare il nostro sud, colori, profumi, gesti, in parte molto diverse. Ma tutto questo però mi ha arricchito, perché trasformava la mia percezione, la mia personale percezione, su diversi aspetti che riguardano le tradizioni, la memoria e le appartenenze. Perché lo dico? Perché secondo me lo scambio, e qui mi rifaccio un po' al tema che poi noi abbiamo messo come titolo di questo incontro, no? Lo scambio tra mondi differenti, come avviene quando appunto ci si parla con persone che vengono da culture diverse, secondo me apre le porte della nostra percezione e quindi crea un livello di consapevolezza nel modo di stare al mondo diverso, un livello molto, molto più meticcio, se vogliamo, e questo è un punto importantissimo, perché specialmente negli studi sull'immigrazione si parla molto di come le persone che vengono da lontano dovrebbero cambiare per adeguarsi alla nuova realtà, ma si parla poco di quanto invece la loro presenza rimodelli le nostre società e ci trasformi, come dire, ci faccia uscire da una asfittica chiusura che noi abbiamo, una società chiusa legata a modelli un po' immutabili, ci faccia uscire dalla nostra identità, diciamo, strutturata, permettendoci di entrare in un mondo nuovo che diventa,
sì,
un mondo dove si incrociano flussi di scambio e di memoria in continua evoluzione. E insomma, questo io lo chiamo un mondo di relazione. Ora, ci sono
altre cose.
Ka dice due cose che mi hanno colpito sempre. Si sente?
No.
Sì, se lo metti vicino.
Allora, Ka dice, tessere relazioni è la mia specialità. E aggiunge anche, la scrittura è il territorio della...
Scusa, se può presentarsi? Dico, lei si può presentare, perché forse io non so.
Scusa.
No, infatti, no, dico solo...
entrata subito, sono entrata subito nel discorso. Allora sì, cosa farò? Sono Floriana Lipparini, faccio parte della Libera Università delle Donne e anche di altre associazioni di donne. Ho lavorato nella vita come giornalista, ma faccio parte del Movimento delle Donne e ho conosciuto Ka in diverse occasioni, per intervista e anche perché ci si diventa amiche. Ecco, questo è quello che volevo dire. Ecco, io penso che quando lei dice tessere relazioni è la mia specialità e nella la scrittura il territorio della mia libertà ci dà due chiavi molto importanti. Due chiavi importanti perché la relazione e la scrittura sono due strade che noi donne abbiamo particolarmente a cuore e che anche pratichiamo con passione. E questo per me è un segno molto significativo. Però devo anche dire che secondo me, se penso qual è un altro filo conduttore importante delle storie che Ka racconta, secondo me è la sua capacità di uscire completamente dagli stereotipi, dai luoghi comuni. Nel suo modo, diciamo che in una storia come la sua, attraversata dall'esilio, c'è sempre una linea che rischia di dividere il passato dal presente e dal futuro, il qui dall'altrove, e quasi per dividere in due, no? Dividere il rischio di che una persona si senta divisa in due, e da un prima e un dopo, un qui e un altrove, cioè una divisione dicotomica, è un'identità perduta e un'identità da ricostruire. E Ka riesce invece a raccontare i diversi mondi che le appartengono, con un linguaggio così personale che esce dagli schemi e soprattutto esce dalle dicotomie. Questo è un elemento centrale del discorso di Ka, il rifiuto degli schieramenti che producono l'idea dell'altro come nemico e che poi generano le guerre, in particolare le guerre per esempio tra clan che hanno insanguinato la Somalia. In questo filmato, come del resto negli altri suoi racconti, io vedo proprio un gioco degli specchi che mescola, che mischia i tempi, i luoghi, le riflessioni, le emozioni e i diversi livelli dell'identità, cercando sempre un terreno di incontro attraverso la scrittura. Ka costruisce un mondo insieme a chi legge, insieme a chi l'ascolta, usando l'italiano, ma con uno stile narrativo molto somalo, anche che è molto vicino alla cultura orale, e questo è un altro elemento che probabilmente ci rimanda, ci riporta, ci riconduce alla storia delle donne. Per molto tempo, in effetti, la modalità espressiva orale è stata quella che hanno usato le donne, forse prima della scrittura, a cui siamo arrivate non da moltissimo tempo. E poi mi colpisce molto il fatto che quando Ka parla dei suoi racconti, dice che non sono conclusi, dice che sono possibili di trasformazione perché rispetto alla presenza e all'apporto di chi l'ascolta, cioè non è qualcosa di immutabile, definitivo. Questo a me sinceramente pare pura interattività, quindi che viene magari dalla notte dei tempi e dalle tradizioni dei cantastorie, quindi è una cosa, è come un modo come di riuscire a creare ponti tra il passato e il futuro, tra le vecchie tradizioni e il nuovo. E questa mi sembra un'arte molto preziosa, no? Creare questi ponti. Ed è un'arte che Ka, secondo me, conosce molto bene, che possiede e conosce molto bene. E credo che anzi mi piacerebbe esplorare questa sua diversa modalità di espressione, che appunto forse è femminile, forse è somala, ma non lo so, ma certo è qualcosa che ci parla molto da vicino e forse anche indica una strada. Un altro elemento che per me è molto indicativo è il parlare di strade. Stranamente, anch'io quando ho dovuto fare un libro, che parlo di altre cose comunque, nel titolo ho inserito proprio le strade, per altre vie si intitola. Allora mi chiedo, questo senso di strada che entra vorrà pur dire qualcosa. Vorrà pur dire che forse c'è questo bisogno di trasformazione, qualcosa che si muove, che non è statico, che guarda, come dire, al cambiamento, no? Al cambiamento con la nostra differenza, se c'è, quando c'è, e le nostre culture differenti. Però io vorrei, come dire, mi fermerei qui perché magari riprendiamo il discorso su alcuni particolari dopo e poi sentiremo gli altri interventi, ma vorrei dare la parola a Ka per sapere da lei come vive questo tipo di nuova modalità espressiva.
Grazie Floriana, grazie a tutti voi che mi avete invitata e mi avete, che siete qua a ascoltare, a condividere. E sono abbastanza molto emozionata anche perché questo luogo ha dell'intimo, cioè, e quindi è molto, insomma, quando si è vicini, cioè, la responsabilità è, almeno per me, è più alta, cioè, quindi quelli più lontani mi sento meno, mi risento di essere più, come dire, formale oppure una cosa un po' più staccata, quindi posso giocarmela meglio. Invece più c'è intimità, più mi sento un po' più spoglia, senza... però vabbè, sono emozionata in questo senso. Parto dal discorso della questione dell'oralità, che per me è stato anche un punto di riferimento, perché io insieme a Zahra siamo una generazione che ha avuto la fortuna di studiare il somalo scritto, e quindi il somalo scritto che a casa mia voleva dire anche un certo tipo di cittadinanza, no? Cioè che non soltanto il somalo era sempre stata una lingua orale, quindi non soltanto l'elite che parla diverse lingue, dall'arabo anche alla lingua coloniale, possono avere delle informazioni saperi, ma anche tutti, cioè che il cittadino somalo qualunque non deve imparare una lingua straniera per poter accedere all'informazione, quindi bisognava scrivere il somalo. Quindi ho vissuto quell'ambiente lì del fissare del somalo, dove molti poeti non erano neanche tanto felici da questa scrittura. Uno di loro che era molto amico dei miei chiamava: perché dobbiamo imbrigliare il somalo? Cioè, sciatelo libero. Ma dico questo per dire che il somalo viene scritto dagli anni 70, quindi vuol dire che ho vissuto anche una casa dove c'era questa cura, sentirsi guardiani del somalo, perché il somalo è una lingua orale che ha vissuto in mezzo a due grandi lingue scritte, il Hara al nostro ovest e l'arabo al nostro est, quindi due lingue scritte da secoli, e quindi è stata una lingua parlata da pochissima gente che ha sopravvissuto nei secoli in mezzo e non è stato succhiato né come dire, ha resistito in mezzo a queste grandi due lingue scritte. E quindi somalo ha prodotto tantissime come dire, contenitori e procedure anche, e anche modo delle modi di raccontare, di fare tantissima, ed è molto ricco dal punto di vista della poetica, del tipo, ci sono tanti tipi di racconti, di modalità di raccontare i racconti, tanti tipi. Quella idea di non chiudere il racconto era che l'interlocutore non è soltanto quello che ascolta e basta, l'ascolto è un ascolto attivo, e scrivete insieme un testo, e quindi questi racconti hanno bisogno del consenso, dove l'ascoltatore è quello che diventerà colui che se ne appropria e lo rimanda e se ne prende cura di mantenere l'originale o comunque cambiare. Insomma, c'è tutta questa negoziazione che è nella tradizione somala. Allora, io volevo a Pavia, nella mia estera a Pavia, mi sono detta che mi interessava da una parte, cioè, questo per dire la parte della forma della scrittura, mi interessava riprendere quella tradizione lì e rivalorizzare la questa idea di che gli altri si devono... cioè, il punto di cui sono partito era Mogadiscio è stata distrutta, come una metafora, perché i somari sono stati distrutti, la somalitudine è stata distrutta attraverso questa guerra clanica, cioè a un certo punto all'interno, fra i somari, non si riconoscevano somari in quanto somari, ma i chi clan sei, quindi praticamente questa cosa qua. E questa somalitudine distrutta, ecco, io lo prendevo come simbolo a Mogadiscio, che era la mia città, di cui mi hanno detto che non posso mettere piedi, tuttora non riesco a mettere piedi, perché il mio clan, quello che mi dicono, di cui io appartengo, devo rimanere lì, non ha vinto in quel territorio. Quindi questa distruzione, volevo dire, e cosa ha portato? Che i signori della guerra che hanno vinto, non gli bastava quello di occupare il presente, il territorio, ecco le vie, lo spazio, non soltanto il tempo ma anche lo spazio, ma a loro interessava anche ritoccare il passato attraverso questa narrazione, che insomma sono molto ricchi come cultura, ritoccare il passato per giustificare le nefandezze che hanno fatto il loro presente e poi progettare il futuro che gli interessa a loro. Quindi occupavano il presente, ritoccavano un passato che giustificava il loro presente e poi progettavano il futuro che vogliono. Quindi è stato cambiato molte cose, le usanze. E quel vestito lì che avete visto, che è frutto di una negoziazione delle donne somale da secoli, perché lì in Somalia viene agli albori dell'entrata in Africa, ovviamente. E le donne somale con le cioè le tradizioni animiste e tutte quelle cose che avevano, loro negoziano con l'Islam che è arrivato e questo vestito qua è un sincretismo tra l'Islam e tutto quello che c'era prima, quindi hanno fatto cultura in questo senso. Ma cosa succede con questa guerra qua? Cioè svuota il passato, cioè tutta questa roba qua, questo vestito è come se non esistesse, non c'è. E adesso ci raccontano come, non solo come tutti i somari dove devono vivere, tu sei di questo clan, devi vivere là, tu sei di qua. Tutti dobbiamo essere musulmani, perché poi i somari avevano anche la capacità di quelli che non erano musulmani, però erano somari. Quindi no, tutti dobbiamo essere musulmani e come dobbiamo essere anche musulmani. Questo vestito è bandito, nessuno se la mette adesso. Adesso le donne somale tutte si vestono questa cosa qua, uno scafandro. E quindi e nasce come se quell'altra storia non è mai esistita. Allora io mi sono detta, al posto di promuovere sempre e basta, questi qua che stanno riscrivendo la storia, concorri. Anche tu, di la tua. Però in che modo lo devo dire il mio? Io lo dico il mio chiamando in causa colui che ascolta, non come un ascoltatore passivo, ma come voleva la tradizione, insomma, un ascoltatore attivo, quindi se ne deve appropriare questa storia di Mogadiscio, scoprire che Mogadiscio era una città multi presenze, c'erano tutti i clan, c'erano diverse religioni, c'erano diversi colori, c'erano gente di destra, gente di sinistra, c'era l'oceano indiano, c'erano gli indiani vivevano a Mogadiscio, c'erano i pakistani, c'erano gli arabi, non c'è niente, ma da secoli, non da due giorni, cioè, quella gente lì abitava a Mogadiscio da secoli, adesso non c'è nessuno, c'è soltanto un gruppo di soltanto un clan e le altre persone che loro ospitano, proteggono, se sei ospite puoi stare. Quindi questa cosa che Mogadiscio ha sempre avuto, e quindi tutta la Somalia, viene annullata letteralmente. Allora io dico no, Mogadiscio aveva diverse dimensioni, a ogni dimensione racconto, gli do una via, come una via sia quella del territorio, sia come una via, uno scenario, modo di essere. E tra l'altro i ragazzi che hanno tradotto non sono mica tanti d'accordo, perché loro hanno tradotto road, che lo inchioda alla strada, e io ho detto way, cioè, avevo tradotto, mi piaceva di più way, però questo fa parte di un'altra negoziazione. Però loro erano tre, io sono una, votiamo, erano maggioranza, vabbè. Però comunque quello che io voglio dire, questa storia qua io l'ho raccontata in orale proprio perché volevo che la gente l'ascoltasse se ne appropriasse e lo riraccontasse. Infatti questi ragazzi, che sono tutti e tre di Brescia, quando mi hanno loro hanno visto, perché la loro professoressa, una certa Giovanna, come si chiamava, una professoressa di letteratura comparata che mi aveva vista a Prato, lei ha mandato, questi erano i suoi studenti, lei ha mandato, ha detto andate a vedere cosa dice questa qua. Allora loro mi continuavano a dire perché non scrivi un testo? Allora ho detto no, deve essere orale proprio perché a chiunque che gli interessa se ne appropria e lo riproduce come e lo fa rivivere Mogadiscio, e Mogadiscio non sarà quella che vogliono i signori della guerra. I signori della guerra hanno detto il tempo non è zero, da adesso si inizia la storia, ed è quello che dicevano. Io dico no, il tempo non inizia così, come diceva Troisi nel suo film, ricominci da tre, perché devo cominciare da zero, cioè quando era lui diceva ricominciamo da zero, no, ricomincio da tre, io tre cose stupide l'ho fatte nella mia vita. Quindi il tempo inizia altri momenti, non quando hanno iniziato, e ci sono queste storie. Allora loro sono andati via e poi mi hanno proposto, ma noi sappiamo fare i documentari, se lo facciamo i documentari è un altro modo per vivere. Io ho detto sì, Mogadiscio deve rivivere a Berlino, a Pavia, nei magazzini, ovunque, in qualunque forma, l'unica cosa non deve essere quella che hanno voluto quelli là. E quindi sì, io uso le vie perché la via mi dà tutto, sia sia lo spazio che il tempo e il pensiero, quindi mi piace. E poi sono un architetto mancato, quindi cioè, anche questo, quindi era un altro modo per essere architetto senza esserlo. Quindi niente, sì, le storie sono orali per questo motivo, quindi cioè, tutti noi siamo da questo momento in poi responsabili di questo racconto. Noi la racconta o anche non raccontare, è un'altra scelta anche questo. Quindi basta dirlo e tutti sono proprietari, cioè proprietari, lo incarnano come diavolo credono, basta che io non volevo lasciare la parola a quelli là, punto.
Ringraziamo per adesso, non credere di me, e continuiamo perché la giornata era pensata centrata su questo film, ma anche con incontro di altre esperienze di strade che si intrecciano. E quindi adesso do la parola a Sonia Zebrenis, che fa parte anche della LUD, ma ha fatto parte dell'associazione Iride di Siena, ha fatto parte di questa associazione che ora non c'è più, ma che ha fatto delle cose interessanti. Adesso lei ci racconterà che cosa accadeva in quel di Siena. Facciamo arrivare il microfono.
Pure ci sposta di
sì.
Sono Sonia Zebrenis, vivo tra Milano e la Toscana, dove sono felicemente pensionata. Mi sentite? Dicevo, vivo tra Milano e la Toscana, dove sono felicemente pensionata e appartengo alla sono socia della LUD. Allora, prima di cominciare volevo ringraziare Caja perché ha preso la parola per raccontarci una storia che ci riguarda tutti, non solo come ai tempo del colonialismo, ma mi sembra anche in tempi molto molto più recenti, di cui tutti forse ci ricordiamo. L'esperienza di cui voglio parlare, un'esperienza un po' lontana nel tempo, nel senso che l'associazione Iride è nata nel 2000 e si è sciolta poi nel 2007. Nell'estate del 2000 la Regione Toscana aveva varato un progetto che si chiamava Portofranco, Terre dei Popoli e delle Culture, ed era, aveva organizzato tutta una serie di campus itineranti in tutta la regione su vari temi, e tra questi temi c'era anche il tema del rapporto tra donne italiane e donne migranti, e così ci siamo conosciute tra varie donne, tra Firenze, Siena, Livorno, altre città, e alla fine del campus abbiamo pensato che forse era il caso di continuare a confrontarci sulle nostre storie, le nostre culture, eccetera. Ed è così che nell'autunno del 2002 un gruppo di donne di cui io facevo parte hanno dato vita all'Associazione Interculturale di Donne Migranti e Native a Siena, e che era formata da, appunto, da 15 donne, di cui facevano parte moltissime donne provenienti da Albania, Polonia, dall'Armenia, venivano da non c'erano somale, però, e venivano dal Senegal, dal Nigeria, dalla Bolivia, insomma un po' da tutti i continenti. Quasi tutte ci hanno accompagnato per i 7 anni, e alcune invece ci hanno lasciato per inseguire altre strade, perché i migranti non sono mai fissi, come dicevi nel film, ma inseguono la loro vita per migliorarla in vari paesi, in varie città, e così è stato per molte delle nostre compagne. Il primo impegno che abbiamo avuto è stato quello di formare per la prima volta a Siena un gruppo che desse vita a un corso per la formazione linguistico-culturale. Questo progetto è stato finanziato dalla provincia, tutti i nostri progetti, tutti i libri che abbiamo fatto, eccetera, sono stati tutti finanziati da provincia, regione Toscana, comune, Coop. E sicuramente adesso non sarebbe più possibile, dopo il crollo del Monte dei Paschi, che poi era la fonte di finanziamento di tutte le istituzioni toscane.
Scusa, li facciamo girare i libri?
Sì, va bene.
Li facciamo girare questi libri che lei ci ha portato, così avete un'idea anche visiva del lavoro che ha fatto. Sono copie uniche.
Sì, sono in visione, perché io non ne ho più delle copie. Questo fatto di avere dei progetti pagati ha fatto sì che nessuna delle nostre compagne migranti abbia, che tutte le nostre compagne migranti sono state sempre retribuite per tutti i progetti che abbiamo fatto, non hanno mai fatto, diciamo, un lavoro volontario. Nel 2001 abbiamo ripreso il nostro tema del campus, che era quello della lingua come punto di incontro, e abbiamo fatto una quarantina di interviste tra donne straniere e donne italiane, che poi ha dato vita a un libro che adesso magari potrete vedere, che si intitolava Le parole per dirci la lingua come punto di incontro. Ha avuto il secondo premio per la scrittura delle donne della Casa Internazionale delle Donne di Roma. E noi eravamo partite dalla consapevolezza che la nostra cultura, il nostro apprendimento delle lingue era assolutamente eurocentrico, nel senso che in Italia si imparano, si insegnano nelle scuole sì e no 3-4 lingue, cioè l'inglese perché ci mette tutti sul mercato, il tedesco, lo spagnolo, il francese, e adesso forse un po' più si comincia a studiare il cinese, perché anche quello ci mette su un mercato nuovo. E quindi l'ignoranza delle lingue in Italia è qualcosa che a me ha sempre molto colpito. c'era una ricerca della Caritas che diceva che in Italia con l'arrivo degli immigrati si parlavano ormai 123 lingue. Allora, nessuna di noi sapeva che il Tagalog, per esempio, è la lingua ufficiale delle Filippine insieme all'inglese, che il Wolof è la lingua ufficiale del Senegal insieme al francese, che lo Yoruba è in Nigeria, e così si potrebbe andare avanti per ore. L'altra cosa che viene fuori da queste interviste era che tutte le immigrate avevano una loro personalità e una loro diversità molto forte, sia per età. Allora, quelle che avevano figli, che erano più anziane, non avevano per esempio le stesse aspettative delle giovani, non avevano la stessa mobilità. Poi, per provenienza, naturalmente, questo era anche un po' per sfatare questo discorso dell'omologazione che c'è in Italia, dove gli extracomunitari, la comunità filippina, la comunità marocchina, dove sembra che tutti siano uguali, mentre al loro interno ci sono persone laiche, religiose, con idee diverse e con orientamenti anche politici diversi. L'altra cosa era finalmente riuscire a partire da sé, nella miglior esperienza, diciamo, delle donne, e anche dalle proprie origini. In questi 7 anni, oltre a libri e teatro, abbiamo anche fatto dei corsi di alfabetizzazione, corsi di orientamento per i servizi sui territori, perché molti immigrati non sapevano e non conoscevano esattamente come muoversi sul territorio. Abbiamo fatto molti interventi di mediazioni linguistico-culturali negli ospedali, in questura, nei tribunali e anche nella scuola. E dal 2002 al 2003 abbiamo dato vita a un laboratorio teatrale che ha portato sulla scena 8 donne, di cui 5 migranti e 3 italiane, intitolato La Signora del Labirinto, e che poi si è concretizzato in un libro con scritti autobiografici, poesie, racconti, lettere che hanno voluto socializzare. Sempre nel 2003, su richiesta della direttrice pedagogica della casa di reclusione di Ranza, che è un carcere di massima sicurezza messa nella bellissima campagna senese con dietro tutte le torri di San Gimignano, abbiamo fatto un progetto di percorso, diciamo di ricostruzione del percorso migratorio prima della carcerazione e dopo la carcerazione, insieme a 10 detenuti, e è stato un lavoro molto molto emozionante, perché noi siamo entrate nel carcere, era un carcere durissimo, molto violento, molto prevaricatore, e in realtà poi noi abbiamo poi scritto un libro su queste interviste in cui loro raccontavano, e per la prima volta questi uomini si riguardavano dietro, guardavano i loro affetti abbandonati, le cose che avevano perso, il momento in cui avevano sbagliato ed erano caduti, ed è stata una cosa estremamente emozionante per loro, e hanno scritto loro stessi dei testi, alcuni anche in arabo, per esempio, no? Infine, nel 2005-2006 è stato costruito insieme alle cooperative Arche, che sono un gruppo di cooperative, credo a indirizzo cattolico, un progetto di impresa cooperativa che potesse dare un lavoro più continuativo e più stabile alle nostre compagne immigrate. Doveva occuparsi di mediazione, doveva occuparsi di ristorazione etnica, doveva occuparsi di viaggi etici e di commercio equo e solidale. Quasi tutte hanno quasi tutte hanno aderito e in questo modo hanno in un certo senso non avevano più tempo per occuparsi dell'associazione e così nel 2007 l'associazione si è sciolta. In quegli anni abbiamo fatto molti incontri con Punto di Partenza, che è un'associazione di Firenze, su una serie di temi tra cui sessismo e razzismo nei rapporti politici e istituzionali. Ecco, quello che mi interessava un po' dire era, cosa sulla quale io ho potuto riflettere molto, è stato il rapporto che c'è stato tra noi e le nostre compagne migranti. Sono stati 7 anni di grande slancio nel lavorare insieme in una città molto chiusa e molto autoreferenziale che è Siena. Abbiamo cercato di entrare l'una nella cultura dell'altra, di costruire amicizie, di confrontare le nostre storie e i nostri affetti familiari. E le nostre compagne hanno saputo conquistarsi spazi di cittadinanza e di notorietà a Siena e anche pezzi di lavoro nella mediazione linguistico-culturale, che però non è mai una condizione stabile che ti consente di stare nella società. E difatti io ho sempre pensato che questa invenzione istituzionale della mediazione sia una falsa soluzione al desiderio di avere un lavoro vero. Poi a un certo punto questo percorso che hanno fatto in questa cooperativa è stato lunghissimo, una trafila infinita di corsi, avviamento alla formazione, avviamento all'imprenditoria. Finalmente chi ci ha lavorato su sono stati tutor, facilitatrici, eccetera, eccetera. Alla fine non si è fatta questa cooperativa perché pian piano le donne si sono allontanate per cercare lavoro. Ecco, io dopo la fine di Iride ho molto riflettuto su quelli che erano stati i nostri rapporti all'interno dell'associazione e ho capito molto della simmetria che esiste nel rapporto tra migranti e donne native. Le relazioni asimmetriche hanno caratterizzato la nostra come tutte le altre associazioni interculturali. Sono asimmetrie nascoste, non riconosciute o riconosciute solo da un punto di vista ideologico. Testimonianze, multiculturalismo, pensate che sono sempre solo la cena etnica, i vestiti, le danze, la musica, sono un po' le foglie di fico che nascondono e consolidano queste asimmetrie. Da qui secondo me nascono i sensi di colpa che spesso vengono espressi, non solo perché l'Italia è stato un paese colonizzatore e non ha mai fatto una riflessione vera su questa cosa, ma anche perché non c'è stata una riflessione sul divario che ci separa. E di queste asimmetrie, secondo me, si alimenta il razzismo istituzionale e anche quello che poi serpeggia nella società. Qualche esempio di asimmetria nella nostra associazione. Noi avevamo cittadinanza. Volevo finire questo. Volevo dire, le nostre asimmetrie erano. Noi avevamo piena cittadinanza, reddito, lavoro, un nostro stare sul territorio, mentre le immigrate non avevano cittadinanza, se avevano lavoro erano dei lavori subalterni che le umiliavano perché molte erano diplomate, alcune addirittura erano laureate in Italia. erano né qui né lì, insomma, in una specie di doppia assenza tra il paese d'origine e il paese qui. E c'è stata una difficoltà ad assumersi delle responsabilità da parte loro nell'associazione, un senso di vittimismo, di subalternità, e da parte nostra invece un partire da un paragone nostro senza mai veramente arrivare al fondo di quello che ci divideva. E quindi il nostro errore è stato di non capire qual era il razzismo insito, inconscio, che c'era nelle nostre relazioni, di far testimoniare sempre le migranti, che però loro non hanno preso la parola per dire: ma noi chi siamo? Che cosa vogliamo noi come donne immigrate, come cittadine di fatto, anche se non lo siamo di diritto? E io credo che questo sia la base del problema che va affrontato in un certo senso.
Grazie. Posso dire una cosa?
Sì, vai.
Collegandomi con questo discorso della signora Fabio, ma volevo dire solo una cosa. Qua abbiamo la cosa lavoro che sto facendo. Guarda, a me, per esempio, qua abbiamo Elena Bedei, cioè non è che io l'altro mi scopre, io voglio integrarmi, sono bella o cattiva, comunque, cioè io sto confrontandomi con come molte altre, non sono l'unica, con dei soggetti praticamente uno dei sia a molte fotografie che a un documentario, del documentario è stato fatto da LVD che ci ha donati. Però la cosa perché lo sto dicendo questo qua? Sto dicendo perché lei è un soggetto che non è che no, che il soggetto centrale di quello che sto parlando è sono i signori della guerra, il dittatore di là. Cioè, che il mondo, ci sono altri centri, altri problemi, di cui per me è importante, e trovo sulla strada, non è che loro mi scoprono, io scopro loro, cioè lo trovo nella mia vita, nella mia storia, delle persone che sono interessate al mondo, che per me sono, ci sono alcuni picchi, ma anche per loro ci sono questi picchi. Cioè, a questi ragazzi di Brescia, a loro gli interessava la questione dell'incolonizzazione, ma gli interessa anche altri fatti che riguardano il mondo, cioè nel senso che colui che ascolta, che lo rifà suonare la storia, è uno del mondo, non è una cosa di scambio, tu mi dai una cultura, io ti do una cultura, cioè, il punto centrale è che non è che poi gli altri scoprono che io ho un'altra cultura, no, io dico c'è quest'altra cultura, che te non lo scopra, esiste, punto. Non è questo, e non so cos'altro dire, però non, questa cosa dell'integrazione è un altro discorso, perché la storia, siamo corresponsabili, anche se noi, come che diceva la canzone, anche noi se noi ci assolviamo siamo comunque, come che
comunque coinvolti.
Beh, io credo che nessuno abbia il problema dell'integrazione qui, cioè, però vabbè. Volevamo fare un ventaglio di posizioni, di testimonianze, di strade, e adesso darei la parola quindi a Cecilia Perez, che fa parte dell'associazione Crinali. L'associazione Crinali, come alcuni di voi sanno e altri no, è un'associazione è una cooperativa che ha sede in questo stesso stabile, che diciamo ha delle radici comuni
con la Libera Università delle Donne, nel senso che entrambe nascono in qualche modo dall'esperienza delle 150 ore, se vogliamo dare un percorso storico, una via che è partita da là. E quindi Cecilia Pezza.